Radio Orizzonti in blu, la radio che ascolta me.
Spazio aperto, scuola, società e cultura.
Buongiorno a tutti cari ascoltatori, da Antonella e da Gianni. Oggi abbiamo una nuova puntata dei nostri appuntamenti. Con i nostri appuntamenti abbiamo il Liceo Legnani. Liceo Legnani che mensilmente viene nei nostri studi con la redazione del giornalino per presentarci un nuovo argomento. Oggi i ragazzi presenti sono Noemi, Andrea, Carola, Angelica, accompagnati da Giorgia e dalla professoressa Beatrice. Hanno deciso di parlarci dei fumetti, ma diamo la parola ad Andrea perché ci spiega come mai la scelta di questo tema e come poi è stata sviluppata.
Innanzitutto buongiorno.
Buongiorno.
Abbiamo scelto i fumetti per il semplice fatto che sono via via una forma d'arte, una forma letteraria che si è sempre più affermata. Molte persone la ritengono qualcosa di abbastanza semplicistico per il puro svago dei ragazzi, relegandola un po' al solo Topolino o ai famosi manga, ovvero i fumetti giapponesi che negli ultimi anni si stanno via via affermando come posizione, con una posizione dominante sul mercato. In realtà però i fumetti rimangono un importante metodo di comunicazione e anche di critica. Per esempio io vorrei parlare di Alan Moore, un grandissimo fumettista dissacrante definito da alcuni, ma che ha segnato in realtà un importante lascito nella cultura proprio popolare, tanto che per chi lo conoscesse il film V per Vendetta nasce proprio da una sua opera, quella che viene definita una light novel. Ma ancora più importante secondo me è il suo fumetto Watchmen, uscito in 12 numeri tra il 1986 e il 1987, dove per la prima volta dissacra, decostruisce proprio l'immagine del supereroe. Nasce così il supereroe con i super problemi, che poi ritroveremo anche nelle serie TV adesso più famose, tra cui The Invincible o anche The Boys. Una prima decostruzione che viene accompagnata poi da una critica sociale alla stessa giustizia privata, che però si mescola anche con una critica alla giustizia quella tradizionale. Un fumetto con personaggi poliedrici, mai né neri né bianchi.
Ecco, addirittura. Quindi sei andato a fare proprio una ricerca per tutti questi...
Sì, assolutamente. In realtà questo fumetto ho avuto la fortuna proprio anche di leggerlo ed è molto interessante perché in realtà noi non abbiamo proprio personaggi virtuosi.
Ecco, ma è vicino secondo te alla realtà di oggi come personaggio? Rappresenta qualcosa ancora oggi o no?
Assolutamente sì, perché secondo me questo tema della giustizia, vista soprattutto spesso come privata, è un grandissimo tema caldo, soprattutto in Italia. Viviamo in un paese dove c'è sempre una forte ondata di giustizialismo, dove si tende a relegare la giustizia come dovere del cittadino e non dell'istituzione col potere appunto giurisdizionale.
Ecco, quindi lo vedi calato proprio anche in quella che è la nostra realtà, proprio per questo elemento della giustizia, ecco, per
sì,
questo fattore.
Sì, esatto, assolutamente, ma perché proprio Moore ha avuto forse un po' la fortuna anche nel decorso poi di come sono andate le cose negli anni, dagli anni 80 fino ad oggi, ma di sicuro anche ha avuto questa fortunata lungimiranza, ma anche in tutte le altre sue opere, per esempio in V per Vendetta, anche lì vengono fatte delle critiche tuttora attuali in un altro mondo distopico, dove però si parla più della dittatura politica che effettivamente di supereroe con super problemi.
Ecco. Senti una domanda, ma come si colloca il fumetto all'interno del vostro lavoro scolastico o giornalino?
Allora si colloca per me perlomeno si colloca
sì, no, adesso poi potete parlare sì, a turno sì. Tutti
Per me si colloca più che altro su una mia passione, diciamo, nell'impegno più che altro critico. Io nel giornalino ho già scritto comunque degli articoli che vanno proprio ad analizzare comunque la realtà o comunque un po' quella che è la realtà un po' propagandistica a volte, quindi è, diciamo, un po' una mia passione, diciamo, fare questi articoli di critica, di analisi di quella che è poi la società oggi, e dunque, diciamo, Moore è un po' un'ispirazione dal livello più che altro stilistico su come effettivamente andare a scrivere questi articoli.
Quindi hai scritto su Moore sul vostro giornalino.
Più che scritto su Moore, scrivo anche grazie a Moore. Nel senso che prendo parte del suo stile critico e diciamo lo reinvento poi in uno stile mio.
Certo.
È interessante, appunto. Non è solo qualcosa che ti diverte, insomma, che ti alleggerisce la lettura, però ti dà una traccia da seguire magari per i tuoi scritti, per
esattamente
i tuoi elaborati. Ecco, perfetto. Adesso vediamo, diamo la parola a Carola.
Va bene. Allora, bene, io invece tratterò un argomento che secondo me si pone anche in discreta continuità con quanto appena trattato da Andrea, e mi soffermerò su un fumettista molto di rilievo attualmente nel panorama italiano, che si maschera sotto il nome di Zero Calcare. E, sì, ecco, mi pare estremamente interessante trattarlo anche per quanto riguarda gli argomenti appena accennati, e lo considero a livello anche personale uno spunto, una riflessione che è una voce, ecco, a tratti dissonante ma comunque sempre discreta, sempre minuta, con quel velo di sarcasmo e quasi di satira che è indispensabile attualmente nel panorama pubblico italiano, nel panorama, ecco, della produzione televisiva, della produzione fumettistica, perché poi adesso Zero Calcare ha, tra l'altro, ha avuto modo di collaborare con la casa produttiva di Netflix e quindi poi anche di rendere il suo lavoro esclusivamente fumettistico televisivo. In particolar modo ha prodotto una prima serie nel 2021 e poi ha rinnovato per l'appunto il suo contratto con la prima, che è Strappare lungo i bordi, e la seconda, che è Questo mondo non mi renderà cattivo. E ritengo per l'appunto che il tema della giustizia, il tema comunque del manifestare una propria dissonanza, un qualcosa con cui magari non ci si sente completamente d'accordo, a prescindere dalla necessità del pubblico di venire rassicurato, sia un qualcosa di sostanziale al giorno d'oggi, dove spesso molte voci non si esprimono, come lui stesso dice, per paura di perdere un consenso, quando in realtà il consenso si forma proprio a partire da un'opinione delineata e che sa porsi con discrezione, ma comunque con decisione, all'interno di un contesto che ha bisogno ora come non mai di opinioni delineate e forti, come quella per l'appunto di Zero Calcare. Tra l'altro Zero Calcare, a mio parere, ha avuto il merito di portare proprio in Italia il fumetto come genere affermato, come genere a sé stante, dopo un periodo in cui il fumetto aveva sì dei lettori che erano comunque affezionati, ma non sapeva più attrarne di nuovi. Mi vengono in mente, insomma, i fumetti più famosi come Tex, piuttosto che, insomma, quelli proprio a stampo western o fantascientifico, esatto.
Che, insomma, sono datati, però hanno segnato un'epoca, ecco.
Certo.
Certamente.
Infatti, volevo chiederti una cosa.
Sì.
Ma su carta non ci sono più i fumetti oggi, al giorno?
No, allora, d'oggi. I fumetti assolutamente ci sono su carta.
Ci sono ancora?
Sì, sì, assolutamente. Esistono sia i negozi specializzati.
No, io Zero Calcare non ho mai visto.
Appunto,
però, non so,
siamo un po' fuori casa. Però ecco, è bello essere aggiornati.
Certo,
con
no.
Novità.
Il primo fumetto, il primo, adesso si chiamano graphic novel, proprio perché in Italia vanno, certo, vanno i fumetti con l'impostazione romanzesca, sostanzialmente. Per cui dei fumetti che sono, sì, per l'appunto, sviluppati con le immagini, ma che seguono proprio il filone narrativo che è proprio del romanzo. Il primo,
ecco,
sì.
Scusa, la figura dell'eroe. Nel primo fumetto c'è sempre la figura dell'eroe, no?
Mm-hmm.
Il buono oppure il male che vince il bene, eccetera. In questi fumetti l'eroe come si comporta? Cioè vince il male, si porta la giustizia? Com'è il percorso di questo eroe?
Io lo definirei un fumetto di per sé antieroico,
ecco,
perché il personaggio di Zero Calcare, che tra l'altro è per l'appunto, che ricorre molto all'interno dei suoi lavori, dei lavori dello stesso autore, è estremamente autobiografico e porta in sé una memoria che è anche quella personale, con cui tutti possiamo effettivamente immedesimarci. Ritorna molto con una continuità, ecco, molto consistente il personaggio del cosiddetto armadillo, un vero e proprio armadillo che Zero Calcare in diverse interviste ha lui stesso definito l'animale sociopatico per eccellenza, e al quale lui nei suoi lavori affida la sua introspezione, la sua coscienza, perché è la voce con cui lui stesso si confronta nei momenti in cui ha bisogno della sua riflessione. E per questo lui vive delle esperienze che sono comuni, che nella loro magari tragedia sono per l'appunto comuni. Il suo primo lavoro su carta, La profezia dell'armadillo, per l'appunto è del 2011, e tratta proprio della perdita di una sua cara amica d'infanzia, e l'armadillo è proprio la sua coscienza con la quale lui è così...
Un po' il grillo parlante di Pinocchio.
Esattamente, ecco, con la quale lui si comporta.
Ecco.
Esatto. E secondo me, ecco, non esiste un vero e proprio eroe, ma ci rende consci del fatto che a volte gli eroi siamo noi.
Siamo noi quando compiamo magari delle azioni che non inavvertitamente le facciamo perché ci riteniamo di doverle fare, ma diventiamo eroi agli occhi degli altri.
Sì, esatto. Esatto.
Sentiamo qualcun altro. Angelica. Prego.
Sì. Vabbè, buongiorno a tutti, io sono Angelica e premetto che la mia esposizione sarà molto meno approfondita rispetto a quella di Andrea e Carola, che hanno analizzato tanto anche
sono
l'autore
molto amanti
e la morale
dei loro fumetti, si vede, si sente.
Ecco, io sono un pochino meno
fan
dei fumetti.
Sei tanto appassionata.
Più che altro i pochi che leggo sono manga, quindi fumetti giapponesi, e oggi ho deciso di portare Demon Slayer, che è un fumetto, come suggerisce il titolo stesso, che appunto tratta il tema dei demoni, delle presenze demoniache. Ho scelto questo fumetto perché è un argomento a me molto vicino, infatti ha ispirato la stesura di un mio racconto che pubblico mensilmente sul giornalino a puntate durante quest'anno. Ma prima la trama, giustamente. Allora, Demon Slayer parla di un ragazzo di nome Kamado Tanjiro, sempre gentile e propenso ad aiutare gli altri, a fornire supporto e molto affezionato alla sua famiglia. Tuttavia la sua famiglia viene poi sterminata a causa di un attacco di demoni, muoiono tutti eccetto sua sorella, che resta ferita, però al posto di morire si trasforma in un demone. Tenta infatti di ucciderlo, però è come se una presenza umana rimanesse in lei, un qualcosa che la spinge
nel demone,
a fermarsi, esatto,
dicendo.
Nel demone. Ogni volta
quindi un ricordo
che...
della sua vita precedente.
Esatto. E quindi emerge proprio la dicotomia tra passato e presente, una sorta di scissione dell'anima. È come se la parte demoniaca cercasse di dominare la ragazza, ma la parte umana continuasse a emergere, continuasse a dirle di non uccidere suo fratello. Rimane quella presenza di sentimento che riesce a placare i suoi istinti. Allora Tanjiro intraprende un lungo viaggio per poter trovare un modo per salvare sua sorella e farla ritornare umana, e in particolare decide di diventare un ammazzademoni, ovvero una squadra composta da persone allenate per uccidere demoni e guidata dai 9 ammazzademoni più forti, chiamati i 9 pilastri. E durante il suo viaggio poi Tanjiro conoscerà altri personaggi secondari che lo aiuteranno in questa impresa, e sua sorella Nezuko resterà sempre al suo fianco e addirittura arriverà a combattere contro i suoi simili, quindi contro i demoni, per poter aiutare il fratello in tutti i modi. E questo tema a me è piaciuto davvero tanto, questa scissione presente nell'anima di Nezuko, perché questo fa comunque comprendere che non importa quanto poi un istinto o un impulso ti porti ad agire verso il male, perché comunque c'è sempre quel residuo di sentimento che permane, proprio perché siamo tutti umani, l'umano è fatto per provare emozioni, e alla fine neanche l'istinto più perverso o più esagerato è in grado di impedirli di provarne ancora. E come dicevo prima, questo fumetto mi ha ispirato anche per la stesura di un racconto che è per lo più ispirato maggiormente a Dante Alighieri, quindi parla di una ragazza che scopre di essere un demone, perché a me piacciono molto queste interpretazioni un po' più moderne delle creature demoniache, e quindi ho deciso di improvvisare il racconto di una ragazza che scopre di essere un demone, deve salvare l'inferno poiché il suo equilibrio è stato alterato, e allora inizia un percorso, una lunga discesa nell'inferno dantesco, incontrando anche dei personaggi presenti nei gironi,
presenti
nei vari cerchi,
esatto. Ecco, quindi c'è un legame proprio anche con la narrativa ufficiale.
Esatto.
Ci fermiamo un attimo.
Sì, no, volevo solo chiedere una cosa. Sono, adesso parli dei fumetti giapponesi, sono un po', come dire, articolati, no? Sono un po' complessi all'interno oppure
abbastanza,
no?
No, abbastanza, ma più che altro perché tendono a essere molto lunghi. E quindi ci sono vari intrecci, più delle volte dopo una decina di manga, o se si parla dell'anime, un paio di stagioni tendono ad andare fuori trama, quindi devi essere proprio appassionato per terminarne uno. Io ad esempio non ci sono mai riuscita.
Erano più semplici ai nostri tempi,
sì.
C'era Tex Willer, Zagor, eccetera eccetera. Va bene, dai, facciamo un break musicale e poi continuiamo. Bene, allora riprendiamo dopo gli ABBA, Mamma Mia, una canzone di tanti anni fa, ma ancora sempre bella, evergreen, come si dice oggi, perché va bene, si usa dire così. Allora, no, volevo fare una domanda, sempre rispetto a quanto stavamo dicendo prima, che appunto i fumetti di oggi sono un po' più complessi, sono un po' più articolati, hanno dentro delle sfaccettature che forse nei vecchi fumetti non c'erano, perché noi avevamo forse soltanto, o almeno quello che si vedeva, che il bene vinceva sul male, insomma, alla fine, ecco, questa era la morale dei fumetti che avevamo un po' di anni fa. Adesso invece danno qualcosa di più, e fuori onda stavamo appunto dicendo che c'è qualcosa di più all'interno. Ecco, volevi aggiungere qualcosa tu, Angelica?
Sì, sulla domanda del fumetto, cioè gli eroi di ieri e di oggi.
Sì,
l'eroe del fumetto di ieri e del fumetto di oggi, che differenza c'è?
Allora, parto dal presupposto che io, quando sento la parola eroe, adesso non mi viene più in mente il classico eroe del libro fantasy o dei fumetti, ma mi viene in mente un libro in particolare, ovvero Il sosia di Dostoevskij. Dostoevskij chiama il suo protagonista, sempre lo definisce il nostro eroe, ma di fatto il protagonista non è per niente un eroe, anzi è un uomo di fatto disturbato. Infatti, non so se conoscete il romanzo, parla di un uomo sempre sminuito dalla società del tempo, e la sua vita viene poi stravolta quando si presenta un uomo identico a lui, che di fatto è l'opposto, e quest'uomo rappresenta la sua ombra junghiana. E dunque a me è venuto in mente questo libro perché trovo molto ironico il fatto che Dostoevskij lo definisca eroe, quando in realtà è semplicemente un personaggio che subisce e che addirittura si arrende, perché di fatto, come stava dicendo lei prima, i fumetti un tempo, le storie in generale, la morale era sempre il bene vince sul male. Alla fine di questo romanzo è il male a vincere sul bene. Io addirittura lo definirei un antiromanzo, perché di fatto il personaggio non ha un'evoluzione vera e propria, ma semplicemente dopo una serie di peripezie diventa pazzo, quindi vince l'ombra di se stesso, vince la parte oscura, diciamo. E questo per arrivare a dire dunque che di fatto al giorno d'oggi un eroe è diventato sinonimo di protagonista. Gli eroi al giorno d'oggi non esistono più come un tempo, non hanno più quella non sono più indispensabili, ecco. Semplicemente un personaggio può essere un eroe anche senza salvare qualcuno, salvare il mondo.
Certo,
alla fine tutti siamo gli eroi di se stessi, come siamo gli antagonisti.
Come abbiamo detto prima, cioè l'eroe è anche quello che nella normalità fa qualche cosa per cui dà valore a quello che fa, cioè gli altri danno valore alla sua azione. Adesso diamo la parola a
Noemi.
Allora, per riprendere il tema del fumetto che inizialmente aveva la lotta fra il bene e il male, dove il bene vinceva, io oggi parlo di Diabolik, che è un fumetto degli anni 60, il primo numero è uscito nel 1962, e abbiamo sì una lotta fra il bene e il male, ma il bene non vince né il bene né il male, perché c'è Jinko, ovvero il detective, non riesce mai a catturare Diabolik ed Eva. Però comunque loro non sempre, però generalmente riescono a rubare l'oggetto che appunto avevano intenzione di appropriarsi. In questo fumetto abbiamo infatti come protagonisti due ladri, Diabolik ed Eva, e hanno un grande amore fra loro, il che rende anche i personaggi più complessi, perché Diabolik è un personaggio molto freddo, ha questi occhi senza anima, vengono proprio descritti in questo modo, e però comunque riesce a provare emozioni, e secondo me è proprio il bello di questo. E hanno una storia complessa e non sono neanche totalmente malvagi, non sono totalmente cattivi. Per esempio, in un numero liberano degli schiavi, oppure aiutano chi gli è amico. Se qualcuno gli mostra gentilezza, non mostrano comunque crudeltà.
È sempre un'azione positiva, comunque, quella.
Esatto.
Che...
In realtà le sorelle Giussani, che appunto furono le ideatrici, dissero che Diabolik cesserà di esistere quando non ci sarà più bisogno di lui per mostrare le contraddizioni della società. Quindi anche se è un personaggio, diciamo malvagio, cattivo, sarebbe il male, ha lo scopo quello di portare il bene nella società. E anche le sorelle Giussani, secondo me, sono state delle donne molto importanti, perché negli anni 60 comunque erano degli anni in cui le discriminazioni verso il genere femminile erano molto presenti. Non solo idearono appunto il personaggio di Diabolik, Angela più che altro, che fu la prima a cui le venne questa idea. Lei creò anche una casa editrice ed era sposata. Lo dico perché al tempo le donne sposate di solito non lavoravano. Ed era anche una donna molto forte, aveva il brevetto per guidare gli aeroplani. E in un'epoca, in un tempo, in cui le donne difficilmente guidavano le auto. E secondo me è una donna di grande ispirazione. Poi, appunto, è un fumetto un po' più, diciamo, vecchio, quindi non ha una trama complessa come quella dei manga, per esempio, di oggi. Sono delle storie autoconclusive.
Sì, erano molto più semplici, esatto. Fumetti, più lineari, ecco.
Esatto, magari quando non riuscivano a rubare effettivamente qualcosa, in qualche occasione veniva ripreso, ritentavano in un altro numero. Però secondo me è anche il bello, cioè di una cosa che puoi leggere e appunto qualcosa di veloce con cui distrarti, e fu proprio ideato per essere dei racconti brevi. Infatti è una storia anche abbastanza locale, perché Angela veniva spesso a trovare un suo zio proprio qui a Saronno. E prendendo il treno, sì, prendendo il treno tante volte, pensò che appunto il pubblico ideale per cui pensare il fumetto sarebbe stato quello dei pendolari.
Ah, addirittura, sì. Interessante, ecco, questo trasferimento, anche questa storia che porta poi alla costruzione.
Beh, Diabolik secondo me ha avuto anche un grande successo, perché è stato un po' una fase di passaggio, no?
Sì.
Tra un modo di fare fumetti precedente e comunque staccava notevolmente,
sì,
quindi nel 1960 è andato avanti per parecchi anni, no?
Sì, sì, adesso ci sono 909 numeri in totale e ne esce uno ogni mese. Sì, diciamo che è un po' di passaggio, perché non c'è il supereroe o il super cattivo con dei poteri, sono delle persone normali dotate di una grandiosa intelligenza, però appunto c'è anche questa uno spirito rivoluzionario al suo interno, perché appunto anche ci sono due coppie principali, Eva e Diabolik e Ginko ed Altea. In entrambe le coppie non sono sposate, il che creò dello scandalo, e c'è dell'uguaglianza fra le coppie. E appunto mi piace. Ok. Mi piace questo spirito. E niente.
Bene, è stato molto interessante.
Interessante soprattutto. La vostra chiave di lettura a tutte le particolarità che si possono leggere all'interno di un fumetto che, guardato magari in maniera superficiale, potrebbe essere leggero. Invece
questo approfondimento è stato interessante anche perché, anche per così
gli approfondimenti,
ecco, ci fa conoscere un po' com'è la struttura e il perché, tante cose. Bravi, siete stati molto bravi, siamo stati molto contenti, spero anche i nostri ascoltatori, perché abbiamo avuto così una parentesi su un argomento che magari non si affronta e non si approfondisce. Quindi un grazie per essere appunto intervenuti nei nostri studi. Dimmi.
Ringraziamo noi voi più che altro per averci dato questo spazio.
Ecco, comunque un ringraziamento reciproco, perché ogni volta è sempre un arricchimento. Quindi grazie a tutti e buona giornata da Antonella e da Gianni e da tutti i nostri ragazzi.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Buona giornata.
Buona giornata. Buona giornata.